Iniziamo questa avventura delle 10 parole. Chi l'ha fatta, chi non l'ha fatta, sono sempre nuovi. Ogni volta che si fanno, mai sono ripetitivi come l'Eucaristia, perché sempre aspettiamo che Dio intervenga, come stasera. Sempre Dio interviene nella storia. Se Dio non interviene, a me non mi dà la parola, poi non mi dà il dono dell'ascolto, io dico una cosa e tu la capisci male. Se non c'è lo Spirito Santo che mi aiuta, che mi sigilla, che dialoga mentre io parlo, che lo Spirito Santo dialoga con voi, che quello che uno dice, che questa è vera, è vera. Se non c'è questo, oppure hai il dono dell'ascolto che è difficilissimo ascoltare, è difficilissimo. La cosa più, noi pensiamo di ascoltare, ma l'ascolto bisogna essere un povero, e anche povero, chi è povero può ascoltare, chi è povero può, ma povero fisicamente, ma povero che si lascia aiutare dal Signore, se no come il principio, ci può aiutare oggi chi c'è stato ammesso, chi no? Questo in alcune parti lo chiama il giovane ricco che non si lascia aiutare. Lui ha le sue idee, sa come lui prendere la vita, sa lui, e seguire Cristo non gli va. Ecco, questa parola, queste 10 parole. Per questo quello è importante di crearci un dialogo con voi in questo tempo. Un linguaggio. Io parlo di una cosa e voi capite un'altra. Allora ci sono queste catechesi, inizia a prendere, non è che subito entriamo nel primo comandamento stasera, se no cominciamo a capire una cosa molto importante, che ci sono queste catechesi di preambolo che aiutano per entrare poi nei comandamenti. In queste 10 parole, infatti poi lo vedremo dopo, sono 10 parole, la parola che indica una relazione, che Cristo vuole mettersi in un dialogo con te, vuole parlare con te, perché la prima forma che noi togliamo agli altri quando tu non vuoi avere una relazione con gli altri è la parola. Quante volte a tuo marito hai tolto la parola, o a tua moglie c'è quel muro da un po' all'altro, la prima cosa che si fa è togliere la parola, cioè non dialogare più con l'altro. E con chi ti ami? Con te stesso. E la vita? Vita te stesso. E con queste 10 parole che il Signore ci mette oggi davanti, con queste catechesi, inizio sempre questa catechesi sempre con una parola. Una parola del Vangelo. Non è del Corano, È il Vangelo. Perché qua non si sa mai. No, qui leggiamo il Vangelo. Se ti interessa, è una parola del Vangelo, e questa parola ha a che fare con la nostra vita. Ecco, vi leggo questa parte e poi cerchiamo di entrare nel testo, cosa vuole dire la nostra vita, sempre la nostra vita. Ecco, quello che dal Vangelo secondo Giovanni. Dopo questi fatti Gesù si manifestò di nuovo ai suoi discepoli sul mare di Tiberia, e si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dido, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse a loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero no. Allora disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non potevano più tirarla per la gran quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore! Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si cinse i fianchi con il camiciotto, poiché era spogliato, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Infatti non erano lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso orora. Allora Simon Pietro salì sulla barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Poiché sapevano bene che era il Signore. Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. Questa è la terza volta che Gesù si manifestò ai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Parola del Signore. Ecco, questa parola inizia bellissima, questa parola che può succedere a tutta la nostra vita. Inizia che questo è il capitolo, l'ultimo di San Giovanni, il Vangelo di Giovanni, l'ultimo capitolo che Cristo era risorto. Dice, questa era la terza volta che si era manifestato a loro, quindi si era manifestato altre volte Cristo risorto, ma non lo riconosco. Non lo riconosco. Sarebbe interessante pure questo, quindi non lo riconosco. Ma questa sera ci sono già tanti spunti da poter entrare nella nostra vita, in questo testo, che ha a che fare con la nostra vita. Ecco, questo fa un'esperienza che può succedere a ciascuno di noi, a te, che può succedere a me come prete, può succedere a te come laico, può succedere a te come cristiano, può succedere a te come un ateo, può succedere al Papa, al Vescovo, può succedere a tutti, può succedere con un momento della vita. Questo hanno seguito il Signore, erano in questi sette discepoli, e Pietro si guardano e dicono: ma che facciamo qui? Il Signore è morto, non c'è più nessuno, è stato bello tutto quanto. Ora dice: io vado a pescare. Non sta dicendo: io vado a fare un po' di hobby. Molti di voi, no? Dove vai? A calcetto. No. Dove vai? A fare footing. Gli anziani non so, dove vanno? A fare centro sociale. Dove vai? A fare un po' di palestra. Dove vai? A fare, non lo so, dove vai? Non sta dicendo questo, Pietro. Sta dicendo: io vado a pescare. Sta dicendo: è stato bello stare con il Signore, con voi, ma ora la vita, io sto ritornando, Pietro sta ritornando alla vita di prima, al pescatore che aveva lasciato, sta ritornando alla vita di prima, cioè quella mi dà la vita, non questo che è stato con il Signore, non con voi, ora ritorno alla vita di prima. E il discepolo dice: veniamo anche noi alla vita di prima. Andarono, tirarono la barca, tutti uscirono in quella notte. Ma in quel momento non presero nulla, il fallimento totale. Questo può succedere così alla nostra vita. Può darsi che ti è capitato con molti di voi che siete stati nella chiesa, o perché può succedere anche, perché dobbiamo stare sempre attenti, e può succedere che a un certo punto nella nostra vita vediamo il fallimento. Vediamo che la vita non c'è, stiamo seguendo un fantasma. E il Signore non è il Signore, è Cristo non è Cristo, chi stai seguendo tu? Stai seguendo un fantasma, è risorto, e la Chiesa lo predica, e sì, ma io non lo vedo risorto, vedo il mio matrimonio che è a pezzi, vedo che costantemente con il mio figlio, con mia figlia faccio difficoltà, ho problemi economici, ho problemi di salute, ho problemi di malattia, cioè nella mia vita che Cristo è risorto, non mi dice niente. Che la Chiesa mi dice: Cristo è risorto dai morti. Beh, ma io non sono risorto, sono morto qui con i miei problemi, con le mie difficoltà. Chi mi aiuta a uscire fuori? Ma che chiesa in chiesa me ne torno. Via, alla vita di prima. Questo può succedere un momento di crisi che possiamo passare tutti. Come dicevo prima, attenti, che possiamo passare tutti. Sappiamo che ti capita un fatto nella vita Cristo risorto, come questi discepoli non vedevano più il Signore risorto. E si è risorto, sì, sì. Però dopo, a me chi mi dà da mangiare? A te chi ti dà da mangiare? Dove prendi tu la vita? La tua intelligenza? Alcuni si buttano sull'intelligenza, essere molto razionale. Alcuni sulla bellezza, finché più tenerezza ce l'hai. Chi non ce l'ha che fa? Tante escono con i ragazzi, con le ragazze, no? tante volte escono queste ragazzette, non escono con quella perché quella sa tirare tutti i ragazzi, quella terracchia e non la sa prendere nessuno. Allora deve sfociare, deve vedere come lei si mette in evidenza, con la sua intelligenza, quale prestazione tiri? Tu quale prestazione tiri per cercare la vita? Quale? La tua intelligenza, il tuo corpo? Quale? Quale? Dove stai cercando tu le reti? Dove? Dove stai cercando tu le reti? Dove? Dove cerchi tu le reti? Dove vai a pescare? Questa sera te lo devi domandare. Dove vai a pescare? Ed è interessante. Che forse molti di voi andate a pescare, state pescando, pensate di andare a pescare, però dicono che quella notte non presero nulla, fallimento totale. Ecco, si presenta il Signore, poi dice qui, si presenta il Signore, ma qui è stato molto, ma molto, come diremmo noi, antipatico. Non so se siete da Roma, da Lazio o del Napoli, non lo so, no? No? Non so se siete capitato quando vai in ufficio, qualcuno, tu sei da Roma e c'è stato il derby Roma-Lazio e quello ti arriva la mattina e ti dice: che ha fatto a Roma? Questo credito. E Cristo si presenta con questa situazione. Antipatico. Arrivano lì, lo sapevo, figlioli, non avete nulla, non avete nulla da mangiare? Non avete preso niente? Già si presenta così male, Cristo. Già si presenta un antipatico. E poi addirittura gli deve insegnare ai pescatori questo tipo che non hanno riconosciuto che è il Signore, a questo tipo che dove? Che si conosce, che in questo già si è presentato antipatico, già un po' si è fatto odiare e addirittura gli dice: beh, non avete preso nulla, bene, ora prendete la barca e gettate la rete dalla parte destra, andate a pescare e troverete. E qui, e c'è tutto, ma prima di andare, qui c'è tutta una catechesi, c'è tutta una questione. Questo si devono fidare. Pensate a dei soppescatori, non sono principianti, sono pescatori che sanno. Di solito quando si va a pescare? Quando andate a pescare? Chi va a pescare?
La sera.
La sera. Questi sono andati la sera a pescare. La mattina sono ritornato. La mattina, allora quasi del pranzo, che stavano lì arrostendo il pesce, non si torna in mare a pescare. Un pescatore ti manda a quel paese. Un pescatore che sa cosa significa pescare. Tu mi devi insegnare ora a me come si deve pescare? Ritorna e butta la rete a destra. Questa volta la rete a destra è un altro problema per un altro pescatore. Non si può buttare la rete a destra. Chissà pescare, si deve buttare per forza a sinistra perché c'è più slancio, c'è più forza di buttare, mai se stai a poppa e si butta a sinistra. Comunque la cosa che il Signore ti deve insegnare di nuovo a buttare le reti, Dove stai cercando la vita? Dove? Dove la cerchi la vita? Dove la cerchi? È chiaro che io qui questa sera, se tu sei, che sei come, come ti devo dire, come la famiglia bellissima. Ecco, faccio sempre questo esempio. Una volta ci stava la famiglia del mulino bianco. Se sei la famiglia del mulino bianco, che tu ti alzi appena la mattina, che sei fidanzata, che bello, lei si alza, c'ha il tavolo già preparata, ha da tutto bello a poco. Ricordate la pulita del mulino bianco? Lui si alza con zainetto sulle spalle, che ti contenta di andare a lavorare. I figli hanno già la cartella sulle spalle per andare a scuola. Che bello, c'ha fumato. Magari pure in terrazzina è bello che tu lo prendi. Magari paga sulla mediana, no? Tu non so se abiti sulla mediana, ti pietà le rezzine. Ci prendiamo un bel caffè stamattina fuori prima di andare a lavorare, che bello! Volevo vedere come si può guidare tutto quanto. Ecco, mulino bianco, se avete un mulino bianco, siete così che la mattina siete tutti felici, tutti contenti, come siete nani, no? Come bello andare a lavorare. Se siete questi, questa parola non vi può dire niente. Questa parola, dicevo prima, ci vuole uno spirito di fallimento. Io spero che questa sera, che hai fallito nel tuo matrimonio, ringrazia Dio, che hai fallito in quel problema con tuo figlio, che hai fallito con tua suocera e con tuo suocero, che hai fallito, benissimo, non abbiamo preso niente, arrenditi stasera, arrenditi, Signore, non è vero, no, io non ho la vita, no, sono andato a pescare, ma non ho pescato nulla, ho cercato nel mio matrimonio a darmi da fare. Chi non si sposa cercando la vita? Chi non si sposa? E perché è diventato un matrimonio una gabbia, una palla al piede? Che cosa è successo? Che tutto si sta trasformando, che non ti riesci più ad amare quel marito che tu lo amavi, che ti eri innamorato di quella moglie, e ora è diventato insopportabile. Che cosa è successo? Che cosa è successo? Hai buttato la vita, hai cercato di vivere il tuo matrimonio lì nella vita e non la trovi. Hai visto che ti sei fallito, che non ce la fai andare avanti, che è così con i figli, è la stessa cosa, che fai difficoltà a portarli avanti, fai difficoltà, non ti capisci, non ti capisco, forse sono grandi, figurati chi ti ascolta più. E qua quante volte poi si sente dire la solita frase, tu non mi capisci, la moglie, no, sempre dice al marito, ecco io qui sto perché tu non mi capisci. Bene o male, perché quando ti ha capito, e viceversa, non ti capisci, che cosa vuoi capire? Dicevo prima che c'è stata messa, noi ci abbiamo qui una, quanto misura qui, di 10 centimetri, dipende da fronte alta, sì. E a circonferenza quanto è, 30, 28, 27, quanto è? Tu in questa testolina vuoi far entrare tua moglie? Vuoi far entrare il tuo marito? Vuoi far entrare i tuoi figli? Qui, in questa testolina, misura. Faresti bene a misurarti, così ti prende un bel cappello che puoi comprare. Ma qui non entra. Non entra. Ecco, allora, questi discepoli stavano in questa situazione. Stavano in questa situazione di... che non si sono arresi, non ne abbiamo preso nulla. Questo l'ha detto San Francesco, l'hanno detto tutti i santi. San Francesco, quando lui pensava di seguire il Signore, e preso a parte, non ti arrendi mai. Francesco, seguimi, non seguire la tua reazione, non seguire le tue idee. Noi tutti abbiamo sempre la soluzione. Io ho un problema di voi, delle vostre soluzioni, che date ai vostri problemi, alle vostre difficoltà. Non c'è soluzione. I discepoli non avevano la soluzione. Abbiamo fallito. Non c'è di noi, la vita non la possiamo prendere. Ti devi fidare di qualcuno che ti dice dove andare a cercare la vita, dove prendere la vita. E questo, per queste catechesi, queste 10 parole, per questo quell'uomo, quel ricco che diceva, il Signore che cosa è vita eterna, ma anche lui ha visto che la legge, nonostante che diciamo che l'osservava, che poi non la poteva osservare, però lui si sentiva a posto, però gli sentiva che qualche cosa nella sua vita mancava. Qualcosa mancava. Io spero che voi mia, l'anima mia, sete del Dio vivente, diceva Sant'Agostino, finché non sarà con il Signore. Questa è la nostra felicità, stare in comunione con Lui. Non ti sazia un figlio, non ti sazia. O prima o poi se ne deve andare da casa tuo figlio o tua figlia, non ti sazia. Non ti sazia l'amore di tuo marito, non ti sazia l'amore di tuo figlio. Non, no, no, perché lui non ti capisce, non ti capisce, ma non è pieno quello. Non hai capito allora? Non è piena quella vita. Quel marito che hai non ti può dare la vita. Te la toglie la vita. Quel figlio non ti può dare la vita. Te la toglie la vita. Questo è la verità. L'altro non ci può dare la vita. Noi invece cerchiamo la vita dal marito, dalla moglie, dai soldi, dagli idoli. Ecco, per questo non avrai il primo comandamento, non avrai altri idoli di fronte a me. Noi idolatriamo le cose cercando la vita. Idealizzi il tuo matrimonio che sia stupendo, meraviglioso. Chi non si sposa non avendo i sogni nel cassetto? Il mio matrimonio, penso che non sarà come quello di mio padre o di mia madre. E non che non sarà così. Il mio matrimonio sarà così. E idealizzi. Dopo un mese di sposi. Ma io che mi sono sposato. La pandemia, vi ricordate, eravate vicini. L'hai guardato tante volte al salotto, mentre guardava la televisione. E quante volte hai pensato, ma chi me l'ha fatto fare? E ti dà fastidio pure quando mangi, oh, già non sopporti più, pure quando mangi, che incomincia a gonfiare. Allora, attenti a questa situazione, attento a poi il matrimonio, poi quando parlo della suocera e della suocera, Quanto con molti di voi idealizzano il matrimonio, lei quando si sposa o viceversa, o lui, però faccio sempre poi ognuno fa anche il contrario, moglie o marito, è sempre uguale l'esempio che faccio. Questo esempio che spero che a volte uno dire, ma perché faccio il matrimonio? Perché parlo di relazione, che la relazione è difficile, già marito è difficile senza il Signore. E vedi come devi dare la vita per tua moglie, altro che ti dà la vita. Devi dare la vita, ma se non ce l'hai la vita, se tu non hai la vita, ecco per questo, Cristo si presenta a colui che deve non dare la vita. Ecco, questo uomo si presenta, Signore, dammi vita eterna, dammi questa felicità, io non ce l'ho. Soltanto che lui pensava la soluzione che aveva lui, perché molti infatti hanno le loro soluzioni, anche vengono in chiesa, fanno i cristiani, ma non vivono da cristiani, hanno le loro soluzioni, sì, credono nel loro Dio, il Dio, ma forse non è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, è il tuo Dio. Alcuni ci avete il Dio di cartapesta, che non vi salva. Io spero che con queste catechesi voglio distruggere quel Dio di cartapesta che non vi porta a nessuna parte. Il Dio di Abramo, dice oggi la parola, è una spada la parola di Dio, che penetra, fa male. Tu pensa anche Cristo che dice a questi discepoli, ma siete cretini? Ma siete falliti come pescatori? Ve lo do io la soluzione. Ci vuole di umiltà. E questo è vero, cioè. Però sulla tua parola io getterò le reti. Ecco quello che il Signore ci chiama a fare, questo passo, di fidarti di Dio. Fidati di queste catechesi e non pensare che tu c'hai tutte le tue soluzioni ai problemi. A volte i problemi non hanno una soluzione. Quel problema che tu c'hai, forse è Dio che te l'ha messo davanti per sperimentare il fallimento, per gridare a Lui, per venire qui stasera forse. E che quel problema che ti ha dato il Signore è questo problema che Cristo vuole mettersi in dialogo con te. Vorrà ascoltare Lui, e tu magari quel problema stai dicendo di togliertelo. No, ma proprio quel problema, quella difficoltà, quella croce che noi diciamo a volte, no? Quella croce che ti fa incontrare il Signore. Quel fallimento l'ha fatto incontrare, è il Signore, è il risorto, dicono i discepoli. È subito, andarono essi lì. Ecco allora questa della parola, stavo dicendo, questo esempio della casa, quando uno si sposa, tante volte subito la prima cosa che fa, non gli fanno il passaggio, no? Da società o da mamma. Dove andiamo? La prima settimana ritornano dal viaggio di nozze. Dove andiamo oggi? O lui o lei. Oh, come no? Andiamo da mamma! Sì, andiamo da mamma. Sono contenti, felici, a luna di miele, stanno vivendo, e vanno da mamma. E quello lì, la mamma, dove gli preparo il pranzo, si presentano lì da mamma, la mamma su. Perché la mamma poi si deve dare da fare e ti ha. Anche lei ha bisogno di cercare la vita. E come cerca la vita? Nell'arte culinaria. E comincia il abbacchio, a pasta matriciana, l'antipasto, perché deve cercare la vita. Molti cercano la vita anche, vedete quanto cucina fanno. Avete visto in televisione? Quella deve sfoggiare, ormai è vecchia la mamma, e deve sfoggiare e deve accaparrarsi l'affetto dei figli, del genio o della nuora con, hai visto come cucino io, come questa, buona, e come mangia, poi deve prendere un bombolotto di bicarbonato per digerire a casa di quello che ti ha fatto mangiare. Così. Però c'è la suocera, poi se c'è il suocero o il papà ti fa tutta la morale, perché lo sa tutto lui. E tu il primo, la prima domenica mi ha passata così, sei andata a casa, siamo stati bene tutto quanto, seconda domenica di lei o lui, dove andiamo oggi? Oh, siamo stati tanto bene da mamma, andiamo da mamma, da noi, e lui, andiamo da mamma, già comincia il tono a non essere così splendido come prima. Vanno da mamma, stessa scena, stessa situazione. Terza domenica, dove andiamo? Da mamma! No! Basta, scoppia! Terza domenica, parte tu, ma va? Ah, sì? O lei o lui? Allora sei un ipocrita! Allora non è vero che stavi bene da mamma! Hai sopportato! Un casino succede lì, un macello! Sei un ipocrita, sei un falso! Ecco, no, ma non ti stava bene, no! Ma non è che non mi stava bene! È che voglio vivere io e te con te, non usciamo insieme, ma non possiamo andare a mangiare sempre da mamma e papà! Vogliamo vivere il nostro matrimonio, ci siamo poi sposati e i due saranno una sola carne! Dice la scrittura, e lui lascerà, lei lascerà il padre e la madre, saranno una carne sola! Profetica, ma per fare questo hai bisogno del Signore, perché siamo tutti affettivi, tutti abbiamo l'idolatria alla mamma, tu vedi nella moglie la mamma, quella non è la mamma, è tua moglie, e se ti manda a quel paese, grazie a Dio, quello non è papà, tuo marito, è tuo marito, e se ti manda a quel paese, grazie a Dio. A volte noi abbiamo inconsciamente, buttiamo sugli altri quello che abbiamo vissuto del padre e della madre. Attenti, può essere anche in negativo, non è che solo positivo, può essere anche in negativo. E ti puoi fidare, no? Ecco, e su quello tu proietti, come a volte di noi proiettiamo, se il papà è stato autoritario, tutto quanto. Molti, ci sono molte persone che davanti all'autorità vedi che subito partono a spatatrare, perché hanno avuto un padre molto autoritario, una madre molto autoritaria, e dove si presenta nella loro vita una persona che è autoritaria, che gli dice un comando, apre, dicendo, gli si apre quella ferita in lei o in lui che è terribile, non scoppia, non accetta i contestatori e così via. Ci sono tante cose, da, ecco, spero che queste catechesi vi aiutano per poter capire, metterci veramente a nudo di questa situazione. Se vuoi veramente seguire il Signore, seguire uno che ti dice dove sta la vita. Fidati, fidati. Ecco la prima. E andarono e pescarono 153 grossi pesci, dicevo, perché la pienezza. La pienezza. E una cosa poi interessante, buttare la rete a destra. Un'altra cosa, no? Uno si fa una domanda, ma perché i pesci stanno a destra e non a sinistra? Si sono tutti raccolti là. Perché devono buttare la rete a destra e non a sinistra? Poi, se parliamo ora a destra e a sinistra, lasciamo perdere, no? dei politici. No? Perché? Perché hanno, Cristo dice, buttate la rete a destra e troverete. L'hanno buttata e la rete si spezzava. Ma perché? Si sono concentrati tutti i pesci a destra e a sinistra non c'era manco un pesce. Che è successo? Perché? Perché Cristo dice una cosa a destra? Cos'è?
Forse perché adesso
lui ha detto
che sia la destra del Padre.
Cristo sia la destra del Padre. Non è una. Ora vi lascio con questa domanda. Questa della di buttare la tua vita. La tua vita. Dove la stai buttando? Pensa, dove stai cercando tu la vita? Dove? Ognuno di noi cerca la vita, eh? Io che mi alzo la mattina, ognuno di noi la cerca, inconsciamente, la cerchiamo tutti la vita. Chi nei soldi, chi nel lavoro, chi nell'amicizia, chi nella relazione, chi nella carriera, non lo so, nell'essere qualcuno, noi tutti stiamo cercando la vita. Attento, questo è un punto fondamentale. Dove, chi ti sta dando a te la vita? Chi ti sta donando a te la vita? Il matrimonio? Sei sicuro? Sicuro? Dicevo prima, il matrimonio devi dare tu la vita. Il lavoro devi dare tu la vita per il lavoro. Sei sempre tu l'autore. Sei sempre tu che devi dare il valore al lavoro che stai facendo. Sei sempre tu a cercare nel lavoro la vita. Attenti, che molti di questi, cosa succede? È che quando avete queste cose che buttate la vita nel lavoro, alla fine perdete il punto di riferimento. Quando c'è troppo, la famiglia, il lavoro, a volte il lavoro diventa la cosa più importante della famiglia. Ma tu ti sei sposato per la famiglia, non per il lavoro. E tante volte il lavoro, il lei o lui, diventa la cosa prioritaria che addirittura trascura la famiglia. Capito? Sì, diciamo, si soffrono queste realtà e lì dovete aiutare. Ecco, per questo è importante che il Signore vi dia discernimento nella vostra vita. Quello che dicevo oggi nella prima lettura: abbiate sapienza in voi. Ecco, ma la sapienza ci viene il dono dello Spirito Santo, perché inconsciamente ci attacchiamo a destra, inconsciamente ci attacchiamo ai soldi, ci attacchiamo al lavoro, ci attacchiamo a tante cose, ci attacchiamo. E poi, in tutto questo, per cercare, siccome poi queste cose non ci gratificano, sarebbe interessante dove vai a gratificarti tu. Molti si... ecco perché c'è l'uso della droga, il gioco, la pornografia. Queste sono tutte gratificazioni di una vita che non ti piace. Questo devi entrare in una relazione con questo. Questo, per questo i ragazzi, l'alcol, perché molti, l'alcol, bevono, droghe, perché? Perché bevono? Perché non c'è la vita, poveraccio. Ma nessuno glielo predica, Lui ha cercato di vivere, ha cercato di buttare la vita in quella ragazza, in quel ragazzo, l'ha cercato. Quante persone si sono cercate? Quel ragazzo, perché poi c'è la violenza con quella ragazza, con quel ragazzo? Perché se io, il mio essere, me lo dà quella ragazza e io veramente mi faccio a pezzo con quella ragazza e io mi cerco di lei la vita, ma se quella ragazza poi mi lascia o viceversa, io chi sono? Che senso ha la mia vita? Il mio essere era in quello, ecco, il mio essere nel lavoro, ma se poi nel lavoro ti licenziano, oppure ti succede un problema che devi lasciare il lavoro, o c'è una crisi economica e devi cambiare, che fai tu? Che fai? Muori? Che fai? Chi ti dà il tuo essere? Ecco l'essere, chi ti dà il tuo essere? Io vivo, noi tutti cerchiamo di essere. Essere in qualcuno, ma perché io cerchiamo di essere in qualcuno? Da dove si è spezzato questo essere con Dio? L'essere con Dio, come dice il libro della Genesi, quando Dio creò l'uomo, lo creò a sua immagine, era in relazione con Dio, Adamo ed Eva, che siamo io e te, erano in relazione, erano in armonia, erano in pace, ma quando hanno detto Dio non c'è, Dio non esiste, sei tu Dio, e hanno accettato questa catechesi, sono io Dio della mia vita, sono io Dio che mi devo fare il lavoro, che io mi sposo con questa ragazza, mi sposo con questo ragazzo, sono io Dio. Ma poi i fatti ti succedono che non sei tu Dio, che non gestisci tu, che tua moglie non la gestisci, che il tuo lavoro non lo gestisci, e cerchi all'altro, e allora che cosa fare? La violenza! La violenza sulla donna, ecco perché ci sono tante violenze, perché l'uomo fa sempre un po', vive da immaturo. Ricordo una cosa, l'uomo sì è immaturo, poi sembra, scherziamo, poi ritorniamo insieme. La moglie quando decide, o la donna, ti perdona tante volte ti scusa perché è innamorata. L'uomo siamo più immaturi in questo. Ma quando la donna decide, basta, è finita, è finita. È vero, no? Lo sapete meglio di me, lo so io. La donna ti scusa, ti perdona, ti fa, ti cerca di... perché è innamorata veramente, perché c'è la vita dentro la donna. Vabbè, questa è un'altra catechesi che puoi vedere, però stanno partendo tanti file, però la donna c'ha la vita, però quando la donna eccoli perché si giustifica, no, non è che si giustificano, ecco perché c'è lì la violenza sulla donna, lo stalking prima, poi le minacce, fino addirittura a togliere la vita. Ecco, lì, perché in quello, no, sei tu che mi dai la vita, sei tu che mi dai l'essere, se tu tagli con me, chi mi dà l'essere? Chi sono io? Perché vivo? Che senso ha la mia vita? Quello che noi tutti stiamo cercando, essere. Chi ti dà la vita? Essere, vivere, chi ti dà la vita? Se la vita viene da Dio, ecco le 10 parole. Per questo dobbiamo di nuovo ricucire questo dialogo con Dio. Il Vangelo di oggi. Dobbiamo ricucire questo dialogo, se lo vuoi, perché sei sempre libero. Questa è la bellezza. Dio non ti violenta. Ti manda un cretino qua e ti dice... forse malamente pure le cose che te ti stanno bene, ti stanno bene, ma dove mi ha portato, guarda la moglie, ma dove mi hai portato, ma che donna, sì, ma che sa Topino della vita, che sa del matrimonio, sappiamo noi, sei tu meglio di tutti, attento a non farti tu Dio della tua storia, Dio della tua vita, è quello che fece Adamo e Eva. Tu sei Dio. Quello che diceva Nietzsche. Nietzsche ha predicato questo. Rompete le tavole. Quale Dio è Dio? Sei tu Dio. E non c'è nessun Dio. Quello che Sartre diceva. È inutile che ti inventi religione, è inutile che ti inventi idolatrie. Devi accettare una cosa, diceva Sartre, un ateo esistenzialista. Devi capire una cosa, che prima non c'eri. Ora ci sei e domani non ci sarai. E in questo devi accettare la vita com'è. Brutta, bella, te la prendi come ti capita e piace. E in questo non ti devi inventare nessuna religione. perché non ti perde come se fosse un oppio quello che predicava Marx, l'oppio dei popoli e la religione. Attenti, eh sì, se tu puoi vivere la tua vita può diventare un oppio, anche questo, la religione. Per questo dobbiamo rompere questo schema che hai di Dio, per non vivere con questo Dio di cartapesta che non ti aiuta. Ecco perché la gente se ne va dalla Chiesa, perché si sono incontrati con un Dio di cartapesta, non l'ha aiutato davanti ai loro problemi, hanno cercato le soluzioni a un'altra parte, come Pietro. E ritorno alla prima: Pietro non l'ha trovata nella prima fase la soluzione, solo quando Cristo è risorto, si presenta a lui, lì la trova nella seconda parte, ma nella prima parte non l'ha trovata, perché non aveva una relazione seria con Gesù Cristo, aveva una relazione falsa. E Cristo si presenta risorto ad avere una relazione vera ora con lui. E in quel momento Pietro lo ascolta. Ecco, io spero che anche voi, non so in quale parte sta, se nella prima parte c'è una relazione ancora ideale con il Signore, eh? Molte persone hanno una Gesù io lo amo, oh Don Pimmi quanto lo amo, io Madonna, però poi gli capita un fatto nella sua vita, spariscono dalla Chiesa, l'amava tanto, che è successo? Che è successo a questa persona? Quando capita poco fa, oppure seguiamo Cristo, come segui Cristo? Cristo che cos'è? Che cos'è Cristo? Una polizza assicurativa? Ma facciamo questa domanda mente, così ci assicuriamo. Ci assicuriamo il matrimonio, ci assicuriamo malattia, se ci succede qualche cosa, così. Questa non è una polizza assicurativa. Non è che vieni qui e ti assicuri che il tuo matrimonio vada bene. Io non te lo dico. O saprà lui e te. Io ti posso aiutare, ma la relazione ti sto cercando di portarti a lui. Non ti assicuro, quando vieni qui così, c'ho un po' di salute male, così mi faccio sti catechesi, così il Signore mi vede, e così mi guarisce! Col cavolo, ma stai dicendo? Che una polizza assicurativa qua. Cioè venite via, a volte uno ha preso. Vi sto dicendo tutte queste cose, così siete d'accordo? Questa non è una polizza, se non è che faccio 10 comandamenti e vi siete assicurati, salute, lavoro, va bene. Cosa vuoi della vita? Salute. Se c'è la famiglia, e lavoro. Alcuni seguono il Signore, e Pietro con i suoi discepoli avevano questa idea. Siccome ora quel Gesù che allora hanno seguito non li ha assicurati più nella famiglia, perché nel lavoro se non vado a pescare qui nessuno mi dà la mangiare. Quante volte partite la mattina e dite se il Signore domino prende, però se domani io non mi alzo vado a lavorare, che mi dà da mangiare, è vero? Ammazza. Quante volte fate così questo ragionamento? Inconsciamente anche, è bello, signore, Don Pino, come si muove a messa, sta catechesi, domani, già stai guardando la moglie, domani ci dobbiamo ammazzare, devo andare a lavorare, a me quello mi dà il lavoro, sì, ammazza, tutto come Pietro. Enrico dice, sto in pensione. Ma non è sicuro manca la pensione, vedi che ti possono entrare nel sistema da banca e ti fregono i soldi. Allora visto quello che sta succedendo. Ma quello che sì, non siamo mai sicuri. Però vedete, abbiamo questa mentalità. Io sto cercando di distruggere questo tipo di mentalità, ma non in senso cattivo, per poter accogliere Cristo. Però di fatto poi noi innato, sì, però domani mattina mi devo alzare, devo andare a lavorare, a me cibo nessuno me lo porta, alla faccia della provvidenza che avevano tutti i santi. E Dio provvede, non c'è più nessuno che dice, ma Dio provvede, provvedi tu, se non ci fossi tu la tua vita. E poi senti, oggi mi hanno chiamato stamattina, alloggi, 42 anni, infarto, si è accasciato, è morto. Quindi non posso venire a messa, sto andando di là. Ci hanno mandato un messaggio, qualcuno di voi poi lo sa, questo poliziotto. Stava benissimo, lavora. 42 anni, infarto, morto, all'istante. Questo è. E tu vuoi assicurarti che sei tu il padrone della vita? Non sappiamo quanto Dio ci dà di vivere. Non abbiamo nemmeno coscienza di questo. Manco coscienza. Noi fossimo che noi portiamo avanti la giornata. Nemmeno mettiamo, non siamo. Chi ne sappiamo? Capita quello perché è più cattivo e a noi no. No, non siamo assicurati, no, sono venuti ai 10 comandamenti, non più. Salute, lavoro e famiglia. Mi raccomando, Tu li assicuri? Mi ha detto di no. Ti assicuri. Qui non è una polizza assicurativa. Qui è trovare lui, il Salvatore. Lui che ti fa entrare in quel matrimonio, ti fa entrare in quella morte e risorgere dalla morte. Quello che ha fatto Cristo con noi, non ci ha tolto la passione, non ha tolto la sofferenza, non ha tolto la morte, ma Cristo è entrato nella sofferenza, è entrato nella passione ed è risorto. Io quello che ti posso annunciare stasera, in quel problema che hai con la moglie, col marito, in quella malattia, in quel problema economico, in quella situazione che tu intorporti, io ti posso dire che con Cristo puoi entrare e puoi uscirne vittorioso, non perché ti ha risolto il problema, ma perché quel problema ora l'ha trasformato in risurrezione per te. Vivi sempre lo stesso problema, sempre la stessa difficoltà, ma ora hai incontrato il risorto, puoi camminare con lui sul mare, come dico una cosa, Signore, se sei tu, fammi camminare sulle acque. E questa esperienza che il Signore vi chiama a fare in queste 10 parole, ad avere la vittoria sopra la morte. Non che ti toglie la morte, non che ti toglie la sofferenza, non che ti toglie il problema, ma sopra, camminare con lui e non da solo. Ecco, butta la rete a destra, buttala, come fidati. E non ti dico perché la rete a destra, alla prossima catechesi se ti interessa. Preghiamo. Padre nostro,
che sia in cielo, sia santo.